Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa? Rispose: sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne, dicendo: che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose: dagli estranei. E Gesù replicò: quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e ritroverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questa pagina l'hanno scritta i preti, questa pagina del Vangelo, capisce subito, qualche aggiunta l'hanno messa pure le suore. Si parla delle tasse, del Tempio, anche pure Gesù le pagò. L'otto per mille, vedete, ha avuto inizio quel giorno. Al di là della battuta, questo Vangelo è complicato, perché rannoda il secondo annunzio della Passione con questo fatto della tassa al Tempio, conclusa per giunta con questo elemento difficile da spiegare del pesce con la moneta, l'argento e così via. Però tutto ciò risulta incomprensibile per noi moderni. L'autore sacro ha voluto invece precisare sempre questa indole intima della persona del figlio di Dio che li ha sbaragliati completamente. Quindi dentro la narrazione c'è ancora la meraviglia degli apostoli innanzi a quei fatti. Piccole circostanze, ma colme di mistero e di santità. Prima di tutto l'annunzio della Passione, al quale gli apostoli, differentemente dal primo annunzio, non reagiscono come Pietro che dice: Signore, non sia mai. Questa volta restano solo rattristati. Forse si stavano abituando alle parole di Gesù, a questa idea del Messia che doveva soffrire, che era inconcepibile per il loro modo di ragionare. Rimasero nella tristezza. Per di più si colloca questa domanda dei funzionari del Tempio che chiedono a Pietro: ma il vostro maestro? Dalla formulazione della domanda si capisce che c'è un'insidia, come le tante insidie poste a Gesù per prenderlo in tranello. È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie? I soliti tranelli. Il vostro maestro paga la tassa al Tempio? Sappiamo che fra le accuse di Gesù alla Passione ci saranno anche queste domande: ha detto che il Tempio sarà distrutto, ci ha imposto di non pagare la tassa a Roma. In qualche modo nella domanda del Vangelo di oggi, vicina all'annunzio della Passione, troviamo questo intreccio tra la Passione di Gesù e i capi d'accusa che furono posti dinanzi al sommo sacerdote e al procuratore romano. Il punto capitale è questo: Gesù è vicino o lontano, dentro o fuori la prassi del suo popolo? Già al tempo dei re di Israele e poi dopo il ritorno dall'esilio era stato imposto al popolo un certo gravame perché il Tempio funzionasse dignitosamente e fosse assicurato il servizio dei sacerdoti. Siccome il Tempio prima della caduta di Gerusalemme era di proprietà del re, non dei sacerdoti, ed era il re che doveva sovvenzionare l'ufficiatura, i sacrifici, stipendiare i sacerdoti perché faceva parte dello splendore della sua corte. Dopo l'esilio il patrono del Tempio diventò un re straniero E quando gli ebrei entrarono in conflitto, in un tempo vicino alla venuta di Gesù, con i re stranieri, chi doveva provvedere per il Tempio? Si autotassavano. Quindi era necessario che tutti pagassero la tassa. Per questo la domanda fatta a Pietro non è solo capziosa, anche se nasconde questo elemento di tranello. La grandezza del Vangelo di oggi è la risposta di Gesù, il quale afferma due punti fondamentali. Egli è il Figlio di Dio. Il re della terra esigono le offerte dai figli o dagli estranei? I figli sono esenti. Il Figlio di Dio attesta la sua identità divina. Non è Figlio di Dio perché è ebreo. Egli veramente viene dall'alto. Egli si professa Figlio dell'Eterno Padre. Attesta la sua divinità. Manifesta questo tratto di differenza. Ed è in questo punto che egli sconvolge la maniera umana, mentale, di ragionare. Nonostante questo tratto di differenza, egli non vuole nascondersi dietro alcun privilegio. Ha il diritto di essere Figlio di Dio, ma secondo la logica del Vangelo, egli ha ricusato ogni diritto, anche quello di conservare la propria vita. Questo è eccezionale. Potrebbe esigere un distacco, potrebbe sottolineare le sue prerogative divine, non lo ha mai fatto. Manifesta che nonostante la sua situazione esistenziale, egli rinunzia. Troviamo la logica di Filippesi 2. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. E così il Signore ci insegna che il Vangelo esige questa rinunzia totale anche al possesso della nostra vita. Quando arrestarono i monaci di Algeria, martiri dei nostri tempi, dissero loro: consegnateci tutto quello che avete. E il priore disse: noi siamo felici di morire oggi perché non abbiamo niente, l'unica cosa che avevamo era la nostra vita, l'abbiamo data al Signore, siamo religiosi, siete venuti nel posto sbagliato, noi non abbiamo niente, siamo tutti di Dio, neppure la vita ci appartiene, se ve la prendete non è vostra, siamo del Signore. Ecco la logica del Vangelo incarnata fino alla estrema donazione del martirio. Il Signore Gesù rinuncia a ogni diritto e dice: allora, per non scandalizzarli, vai a prendere questa moneta nella bocca del pesce. A proposito del pesce, sembra che nel lago di Genezaret, dove si trovavano, ci fossero questi pesci, ci sono ancora oggi pesci che raccolgono, diciamo, anche i rifiuti, come sarebbero le vongole, questi crostacei, che sono una specie di pattumiera. È probabile che prendessero tutto quello che c'era dentro, e quindi non era così insolito che dentro questi pesci si trovassero degli elementi abbandonati come potevano essere i soldi. Anche oggi, se si va in Terra Santa, lì si mangia il pesce di San Pietro per onorare anche questo avvenimento del Vangelo. Però al di là di questo, l'importanza per noi non è sapere il pesce o la moneta, è interiorizzare la parola di Gesù: perché non si scandalizzino, vai a pagare la tassa per te e per me. L'immensa prudenza del Figlio di Dio, che potrebbe far valere i suoi divini diritti, che potrebbe indicare la sua distanza dalla situazione dell'uomo, e invece mostra che Dio totalmente santo è tale perché si coinvolge nella storia dell'uomo, al punto da rinunziare a sé per darsi. E questa donazione non appare solo nella croce, ma anche nei singoli atti, minuti di cui è stata costellata la sua vita. Vai a pagare la tassa, perché non si scandalizzino. L'insegnamento paolino sarà tutto qui, quando dice: bisogna mangiare la carne immolata agli idoli. Se non ci sono idoli, mangiamola. Ma se qualcuno si scandalizza, vale più la carità della scienza, dice Paolo. C'è la scienza, c'è l'insegnamento, c'è la lucidità della mente, ma meglio la carità. Non scandalizziamo i piccoli. Abbassiamoci a un livello che ci rende davvero tutti consorti nella fede, tutti rispettosi teneramente dell'identità degli altri, perché non si scandalizzino. Che grande parola che cogliamo da un avvenimento che sembrerebbe secondario della vita di Gesù, dovrebbe diventare la regola della nostra vita. In un periodo in cui viviamo ormai sotto gli occhi di tutti, tra telefoni, internet, Facebook, l'altro come si chiama, WhatsApp, i tablet, in cui soprattutto i preti e le suore abbiamo ecceduto e sorpassato tutti, nessuno si offenda, abbiamo sorpassato i migliori inventori di tutte queste stramberie, questa parola di Gesù è molto attuale, perché non si scandalizzino, cioè anche per quell'elemento così secondario tu sii corretto. Il cristiano deve tenere a esercitare la bontà fin nei minimi dettagli. Se il Signore ci insegna a essere corretti in queste dimensioni infinitesimali, quanto più occorrerebbe che oggi come cristiani, come consacrati, ci dessimo una buona aggiustata. Certo, io sto parlando delle suore come se insegnassi il credo agli apostoli, voi non avete bisogno di questo, però siamo testimoni anche noi che in qualche modo stiamo prendendo un declivio esagerato. L'altra volta a cena con dei giovani della parrocchia, io che non ho di questi strumenti, subito i ragazzi mi dissero: guardi padre il suo confratello, e c'era una sfilza di confratelli, i miei confratelli, come erano, come apparivano sulla spiaggia, perché voglio dire, è necessario farsi conoscere anche questi elementi, altrimenti che cristiani siamo? Cioè siamo arrivati a dei punti così beceri e deficienti, per cui questo Vangelo potrebbe non dirci più niente, invece ci richiama l'essenziale, perché non siano scandalizzati. C'è una modestia, c'è un pudore, c'è un candore, c'è un equilibrio, c'è una giustezza delle parole, delle emozioni, del comportamento, c'è quel distacco esteriore che non è superbia, ma è equilibrio nei rapporti con gli altri, nei quali noi dovremmo essere esperti in questa maturità umana. E invece purtroppo siamo i primi a mostrare le nostre deficienze. Voi le suore dovete essere più forti di noi nel inculcare ai sacerdoti questo equilibrio, perché una parola detta da una suora, essendo donna, forse incide di più rispetto alle cose che ci diciamo tra di noi. Insistere su questa dimensione del pudore che abbiamo perduto, lo abbiamo perduto, della modestia, per non scandalizzare nessuno, per essere padri e madri, per essere esemplari nella maturità umana, affettiva, comunicativa. Mi pare che sia un punto fondamentale in cui si gioca la credibilità del nostro ministero. Non possiamo giocare a fare gli adolescenti, i compagnoni di tutti, a vivere come gli altri che hanno problemi ad avanzare nell'età, a fare sempre i giovani di sempre. No, dobbiamo essere contenti di dove e come siamo. Oggi nella preghiera preparata e guidata da Suor Rita c'era: accettiamo l'età che abbiamo. Ogni momento della nostra vita è santificante, non dobbiamo giocare a fare i bambini, perché questo è il problema in cui si trova il mondo di oggi. Non c'è più maternità e paternità, non ci sono figure di riferimento, perché tutti, soprattutto gli adulti, giocano a fare i cretini, non i bambini, a fare i cretini, e quindi mancano i punti di riferimento. E noi perché ci siamo? Ricordiamoci di questa parola di Gesù, perché non si scandalizzino, potevano farlo, ma lo ha fatto. Ecco la grandezza e di chi diventa davvero fratello, identificato in tutto con l'uomo. Noi questo siamo, nel mondo completamente vicini ai fratelli e alle sorelle, ma per portare il raggio di Cristo, non per dire noi stessi o le nostre manie. Perché non si scandalizzino è uno slogan che dovrebbe abitare la nostra vita, per la prudenza, per la correttezza, per la delicatezza dei rapporti, per saper trascinare tutti verso il Signore e per quel riservo interiore che consente agli altri di confidarsi con noi. Noi ci siamo per le cose serie. Se sviliamo questa credibilità nei confronti degli altri, chi si avvicinerà più a noi? Non si tratta solo di dover confessare agli altri, si tratta di creare un'aura di cordialità, di santità, per la quale gli altri, vedendo noi, si sentano afferrati verso ciò che riguarda la vita dell'anima, le cose del Signore. Perché non si scandalizzino? Chiediamo al Signore di poter essere maestri di questa santità minuta, grazie alla quale chi ci incontra possa incontrare direttamente Lui.